Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Siete all'ascolto del programma in italiano di SBS di giovedì 18 dicembre, con voi questa mattina Massimiliano Gugole, Davide Cotardo, ed ora parliamo di un'iniziativa di legge che in Italia è stata presentata in Parlamento, è già a buon punto per essere approvata e ha fatto molto discutere, specialmente chi, come noi, si trova ad essere italiano all'estero.
La Camera ha infatti approvato in prima lettura una proposta di legge che prevede una nuova possibilità per i cittadini italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE, ovvero quella di poter accedere all'assistenza sanitaria pubblica in Italia. Questo però avrà un costo annuale di 2.000 euro.
La proposta arriva dalla maggioranza di governo ed ha come primo firmatario Andrea Di Giuseppe, deputato di Fratelli d'Italia, ma ha avuto un sostegno bipartisan. I sì sono stati 139, arrivati da maggioranza, PD, l'Alleanza Verdi Sinistra, Italia Viva e Azione. Gli astenuti 22 e c'è stato soltanto un no.
È stato fatto un passaggio storico, direi, per gli italiani nel mondo, fuori dalla comunità europea in questo caso, perché è stata approvata oggi alla Camera dei Deputati mia proposta di legge, mia prima firma, sulla tessera sanitaria agli italiani all'estero. Questo non nascondo che è un passaggio epocale per gli italiani all'estero, che finalmente hanno visto giustizia dopo 25 anni di chiacchiere fatte da tante persone. Questo governo, questa maggioranza, Fratelli d'Italia, è riuscita a portare a casa anche questo provvedimento.
E questo l'onorevole Andrea Di Giuseppe, che in un'intervista di qualche mese prima aveva portato esempi pratici su questa nuova possibilità, insomma, se potesse essere utile agli italiani all'estero, e dichiara: è evidente che per chi risiede negli Stati Uniti, dove le prestazioni sono pressoché private, l'accesso alla nostra assistenza sanitaria è importante, così come diventa una sicurezza per coloro che vivono invece in paesi, penso al Sud America, dove la sanità non funziona bene, aggiungendo in chiusura, senza contare naturalmente le risorse in entrata nelle casse dello Stato.
Si ammette insomma che parte della legge intende fare cassa, ma ne si evidenzia il contributo positivo per gli italiani all'estero. Ma nella nostra intervista al senatore Francesco Giacobbe, che rappresenta la circoscrizione estero di cui fa parte l'Australia, i toni erano decisamente meno entusiastici.
Come funzionerà lo vedremo dopo che sarà approvato al Senato, perché è ancora soggetto a dei cambiamenti. Come dovrebbe funzionare sulla base di quello che è stato approvato alla Camera è che un iscritto all'AIRE che vorrebbe ricorrere all'assistenza sanitaria in Italia, sistema sanitario nazionale, dovrebbe pagare 2.000 euro. Ma il problema non è che paga 2.000 euro e basta. Se poi rinuncia a pagare per l'anno successivo e magari dopo 3, 4, 5 anni vuole tornare in Italia e riavere nuovamente quel tipo di assistenza sanitaria, dovrebbe pagare anche gli arretrati più gli interessi legali. Io personalmente penso che va bene, è qualcosa nuovo che non cambia nulla alla legge attuale, che è quella dei 3 mesi di assistenza sanitaria di urgenza, e quindi non dovrebbe incidere quasi nulla sulla situazione attuale, però è ancora un'altra dimostrazione del fatto che gli italiani che risiedono nel mondo vengono trattati in maniera diversa dagli italiani che risiedono in Italia. Per me è anticostituzionale. Non puoi avere cittadini di serie A e cittadini di serie B. La legge è uguale per tutti. Se uno è cittadino italiano e ha diritto al sistema sanitario nazionale, dovrebbe averne diritto in ogni caso, o chi risiede in Italia o chi risiede all'estero.
E questo era il senatore Francesco Giacobbe, eletto nella circoscrizione estero che comprende Africa, Asia, Oceania e Antartide. Noi oggi proveremo a capirne di più su questa mini rivoluzione, anche per scoprire cosa ne pensa la comunità italiana qui in Australia. Si tratta di una nuova opportunità, di una discriminazione o in un qualche modo di entrambe le cose?
Potete chiamarci al 1300 799 626 per dirci la vostra, o anche inviarci un SMS allo 0429996263. E per aiutarci nella comprensione abbiamo invitato questa mattina Francesco Paolucci, che è professore di economia e politiche sanitarie all'Università di Bologna in Italia e all'Università di Newcastle in Australia. Buongiorno Francesco.
Buongiorno a tutti, buongiorno a tutte.
Bene, allora Francesco Paolucci, lo ricordiamo, professore di economia e politiche sanitarie all'Università di Bologna in Italia e all'Università di Newcastle in Australia. Francesco, inizierei spiegando che cosa accade oggi, quindi prima di questa riforma ai cittadini italiani iscritti all'AIRE che sono abitualmente residenti in Australia e che occasionalmente rientrano in Italia e hanno bisogno per qualche motivo di visite e assistenza mediche. Che diritti hanno oggi?
Allora, benissimo. Come cittadini italiani, nel momento in cui mettiamo piede sul territorio nazionale, quindi in Italia, abbiamo l'obbligo di comunicare il nostro arrivo alla ASL di riferimento in qualsiasi regione. Diciamo, abbiamo avuto la residenza o abbiamo la residenza così dire di riferimento. Fatta questa comunicazione abbiamo sostanzialmente diritto a tutto quello che prevede la sanità e la sanità d'emergenza, quindi urgenze di ogni tipo per quel che riguarda il periodo che si passa in Italia, fino a 3 mesi. Nel momento in cui si passano i 3 mesi abbiamo l'obbligo di cambiare residenza. Oggettivamente questo significherebbe comunicare all'AIRE che ritorniamo a risiedere in Italia e da quel momento siamo cittadini e abbiamo diritto a qualsiasi tipo di prestazione offerta dal sistema sanitario nazionale, pubblica e privata. Inoltre c'è da dire che come cittadini italiani, senza fare nulla, qualora dovessimo andare in un paese europeo, abbiamo diritto alla sanità europea anche in questo caso a livello di urgenze. Quindi sostanzialmente abbiamo un diritto più ampio che va oltre i confini italiani.
E quali sono le motivazioni dietro questa scelta che è stata sì proposta da Fratelli d'Italia, quindi sostenuta dalla maggioranza, ma che poi ha raccolto il sostegno di buona parte dell'opposizione anche?
Beh, questa è una domanda molto interessante che ha ovviamente delle sfaccettature anche politiche, se vogliamo, di un disegno che va inserito in una logica fiscale che sta comunque cercando di rivedere le fondamenta del nostro sistema di finanziamento delle cose pubbliche, sanità, educazione, eccetera. Quindi la motivazione che uno può intravedere è quella di andare verso una privatizzazione i servizi e sostanzialmente di creare una logica, se non di causalità, ma di correlazione fra chi paga, quindi in questo caso le tasse, e i servizi che si ricevono. Questo è un discorso generico perché molti italiani residenti all'estero continuano a pagare le tasse, quindi anche lì c'è un problema di logica.
E si potrebbe anche dire che c'è qualche italiano che non paga le tasse, quindi anche
sì,
quello esiste.
E poi ci sarebbe esattamente, mi ha anticipato, un tema ulteriore dell'evasione in generale e quindi si fa in qualche modo un'acrobazia cercando di connettere le due cose, perché sostanzialmente quando uno mette in piedi un sistema pubblico che diciamo nasce dalla Carta Costituzionale, quindi dal diritto alla salute, e sostanzialmente costruisce il sistema sanitario nazionale così com'è dal 78, la logica di diritto legata al finanziamento, alla partecipazione finanziaria viene spezzata, per cui prevale il diritto costituzionale. Quindi la motivazione in qualche modo è più grande, politica, quindi va nella direzione di privatizzare sempre più i servizi pubblici e questo lo possiamo vedere anche in altri ambiti. Detto questo, c'è da dire che, come ha detto anche il senatore che ascoltavo con interesse prima, c'è una grossa domanda di costituzionalità, ma anche una domanda di logica, perché sostanzialmente chi fra gli italiani dovrà pensare di pagare 2.000 euro saranno persone in fasce d'età avanzata o persone che decidono effettivamente di rientrare. Qualora dovessero ragionare in questi termini, c'è da chiedersi veramente se poi lo faranno, perché dopo tre mesi comunque uno deve registrarsi di nuovo in Italia e non avrebbe quasi senso.
Ecco, tra poco parleremo un pochino di più proprio sul fatto, sul prezzo, che sono delle cose che più colpiscono di questa riforma. Certo. Per concludere invece questa domanda, ti volevo proprio riportare su questa, come dire, collegialità, questo sostegno così ampio alla proposta. È in qualche modo sorprendente secondo te?
Secondo me dal punto di vista politico c'è una sostanziale un sostanziale dato di disinteresse crescente da parte di entrambe le parti, che in realtà sono più di due, quindi non è anche una questione di bipartisan ormai. Dal punto di vista del governo è un cambio di rotta totale, perché sostanzialmente il centrodestra era stato fra i promotori di una politica nei confronti dei residenti all'estero di maggiore integrazione e comunque inclusione. Quindi un cambio di rotta abbastanza significativo. E non so dove si possa inquadrare come logiche di governo, probabilmente in una logica più ampia che vuole segnalare qualcosa di più dopo i cambi portati alla cittadinanza. Per quel che riguarda il centro-sinistra, il disinteresse storicamente è un po' meno sorprendente, però sorprende moltissimo il fatto che mettano un prezzo alla sanità, perché questo è il vero dato politico di questa riforma, che anche se è solo per i cittadini italiani all'estero, quello che si fa con questa riforma, che non era mai stato fatto e non era neanche mai stato concepito, è mettere un prezzo alla sanità e all'accesso alla sanità pubblica. E questo è un passaggio politico importante, perché segnala sostanzialmente il fatto che il prezzo non solo si può dare, si può quantificare, non si sa bene sulla base di cosa, ne parleremo, però significa che sostanzialmente è un cambio di rotta rispetto a quello che era la logica del sistema sanitario nazionale, e quindi stiamo dicendo, anzi stanno dicendo, che la sanità d'ora in avanti può essere mercificata in qualche modo, privatizzata, e gli individui devono partecipare con un premio, come si fa con i sistemi assicurativi.
Ecco, e come è stato identificato questo prezzo di 2.000 euro per la tessera sanitaria, e come sono stati calcolati questi 3-4 miliardi di euro che Andrea Di Giuseppe, deputato dei Fratelli d'Italia, primo firmatario del testo, ha citato come gli incassi previsti in conseguenza di questa riforma?
Allora, io l'analogia più simpatica che uno può pensare quando è probabilmente pensando all'introduzione delle tariffe di Trump. Annunci, e sicuramente c'è anche una letteratura crescente, che creano panico. Molte persone, quando sentono una cosa del genere, entrano in una spirale che gli economisti del comportamento chiamano reattiva, e si comportano di conseguenza. E secondo me la stima è basata su un calcolo di questo genere, quindi hanno preso per ogni fascia d'età una percentuale di individui che avrà una reazione di panico sulla cosa, non conoscendo le regole, e sostanzialmente andrà a comprare, a pagare questa tariffa, senza realmente sapere cosa sta facendo. E questo è anche giustificato dalla costruzione della norma, perché se uno smette di pagare e dopo ricomincia, e quindi è puramente una questione di incentivi che noi chiamiamo comportamentali, cosa fa? Paga gli arretrati più le spese legali.
Che era un po' quello che diceva anche il senatore prima. Però le attese in Italia, anche questa è una delle cose che insomma si discute molto, si sanno che sono lunghe per le visite specialistiche, non solo. Ecco, con questi 2.000 euro che si pagano, si accederebbe alla sanità pubblica, quella di base, quella semplice, o anche alle prestazioni che vengono erogate in forma privata?
No, assolutamente, si sta parlando di Servizio Sanitario Nazionale.
Quindi si va in coda alla lista, ecco, per capirsi.
Sì, esattamente, se uno vuole, come dire, saltarla, dovrà pagare di tasca sua risorse addizionali, cosa che può già fare ora. C'è da dire che comunque il prezzo di 2.000 euro è stato calcolato così. Hanno guardato il prezzo medio di un'assicurazione privata che si può prendere da turista in Italia, e sono circa fra gli 80 e i 150 euro, e lo può fare qualsiasi persona, quindi vi sfido, guardate online, hanno fatto una media e sono arrivati a 2.000 euro, una media al ribasso un po' se vogliamo, ma è quello il calcolo. Per il calcolo dei 3-4 miliardi, come ho detto prima, è una cosa secondo me un po' più diabolica della riforma, perché è una stima fatta su una scommessa sulla reazione da panico che sostanzialmente è comprovata, succede, molte persone reagiranno immediatamente comprando questa polizza, diciamo, nella logica del non sai mai cosa possa succedere, quindi lo faccio.
Quando abbiamo pubblicato la nostra intervista al senatore Francesco Giacobbe sui nostri canali social ci sono stati tantissimi commenti e Andrea, ad esempio, ha scritto «costa meno una assicurazione privata» e anche Ombretta ha scritto «2.000 euro per una lista d'attesa di 6 mesi, preferisco andare in privato e pagare quello che consumo». Ecco, giro a te questi commenti, domande, non conviene
questi
quindi pagare?
Sono quelli che non avranno, che non reagiranno in base appunto all'annuncio e quindi diciamo avranno una reazione più razionale. E sono commenti giusti, ovviamente il prezzo cambia in base all'età, in base a tante altre cose, quindi per questa persona che ha detto che costerebbe meno di un'assicurazione privata, sicuramente se la fa una persona di 30-40 anni un'assicurazione privata per 3 mesi o un periodo breve, diciamo, sicuramente costa meno e copre di più e anche in modo più rapido, perché c'è un obbligo contrattuale, mentre con questi 2.000 euro il Sistema Sanitario Nazionale non ha un obbligo contrattuale di trattarti o di come dire, erogarti servizi in un periodo massimo di tempo, no, entri semplicemente nel sistema come tutti gli altri, quindi il commento di Ombretta, se non mi sbaglio, è giustissimo, quindi compri, paghi, contribuisci e non sai esattamente cosa
e ti metti in fila, insomma.
Esattamente.
E tra l'altro il senatore Francesco Giacobbe, in quel piccolo estratto che abbiamo riproposto oggi, suggeriva che questa norma crea cittadini di serie A e di serie B, ricordando come appunto per chi vive in Italia l'assistenza sanitaria è garantita indipendentemente dal contributo fiscale, per esempio non solo chi evade ma anche chi non lavora giustamente ha diritto all'assistenza sanitaria, mentre per l'onorevole Andrea Di Giuseppe, che questa legge ovviamente la proposta e l'ha firmata per primo, è l'esatto contrario, quindi qui proprio non ci sono più cittadini di serie B, c'è un nuovo diritto, la possibilità di accedere al sistema sanitario nazionale. Vorrei chiedere a te, Francesco, in questi ultimi minuti che ci rimangono, che cosa ne pensi e se ci sono precedenti simili in altre parti del mondo che ci possono un po' aiutare a capire se, insomma, da che parte propendere, se si tratta davvero di un nuovo diritto o di una discriminazione.
No, sicuramente non si tratta né dell'uno né dell'altro, sostanzialmente io penso che quando si parla di diritti sono quasi completamente d'accordo con il senatore Giacobbe, perché effettivamente il diritto alla salute non dovrebbe essere come dire, quantificato con un prezzo, e questo è chiaro. In quanto alla discriminazione cittadini serie A e cittadini serie B, bisogna stare attenti perché le tasse non sono lineari, quindi un discorso quello un po' minato, non penso sia quello il vero punto. Il punto è che si mette un prezzo a una cosa che non ha prezzo e che ha un meccanismo di finanziamento completamente diverso, quello è il punto centrale. Se andiamo a vedere altri paesi che fanno cose simili, lo fanno certamente, ma hanno un sistema assicurativo. Quindi delle due l'una, o cambiamo il sistema sanitario perché ci siamo resi conto che non è più sostenibile e quindi si applica una norma a qualsiasi persona, italiana o no, residente all'estero o no, e quindi si introducono premi assicurativi, assicurazioni come in Olanda, in Germania, via dicendo, oppure si mantiene un sistema come quello di oggi, che sicuramente ha dei dubbi di costituzionalità sulla base del fatto che appunto si introduce un extra pagamento. Se manteniamo la struttura e il sistema di oggi, bisogna mettere in mano la riforma fiscale e creare le risorse che servono al sistema di servire la popolazione della quale si occupa, che sono i cittadini italiani.
E ringraziamo dunque Francesco Paolucci, professore di economia, politiche sanitarie all'Università di Bologna in Italia e Università di Newcastle in Australia. Lo ringraziamo per l'intervento.
Grazie a voi.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.